Il seguente messaggio è stato originariamente predicato da John MacArthur a Grace Community Church nel sud della California. John è pastore, autore ed insegnante di Grace to You, ministero mediatico di insegnamento biblico, responsabile della produzione e distribuzione delle sue risorse in tutto il mondo. La traduzione di questo messaggio è resa possibile da Grace to You e i suoi sostenitori. Dopo questa lezione riceverai alcune informazioni sul come contattare Grace to You. Ed ora, rilasciando la verità di Dio un versetto alla volta, ecco l'insegnante della Bibbia di Grace to You, John MacArthur.
Che gioia è quella di arrivare adesso al momento dello studio della parola di Dio. Apriamo la Bibbia insieme a Filippesi capitolo 4. In quest'ultimo capitolo della lettera di Paolo alla chiesa di Filippi arriviamo ad una nuova sezione che di fatto è l'ultima grande sezione di pensiero prima di alcuni commenti conclusivi che presenta alla fine. Però arriviamo a quella che è una sezione molto importante in questi versetti che ci occuperà questo giorno del Signore e quello a venire. Ora, nel mentre ci accostiamo a questo quarto capitolo, voglio richiamare la vostra attenzione sui versetti dal 10 al 19. E voglio prendere questa sezione come un'unità, perché credo sia un unico pensiero, e nel mentre spieghiamo il significato della parola di Dio, credo che troverete tutto questo estremamente pratico nella vostra vita, così come anch'io l'ho trovato nella mia. A modo di introduzione, lasciate che vi dica che contentezza è una parola molto, molto ricca ed è proprio la parola su cui voglio concentrarmi in questa sezione. Infatti, se dovessi dare un titolo a questo messaggio, lo chiamerei il segreto della contentezza. Contentezza non è solamente una parola ricca, ma è anche una parola biblica. Infatti, la Bibbia ha parecchio da dire su questa questione dell'essere contenti. Paolo disse in 1 Timoteo 6,6, la pietà con la contentezza è grande guadagno. E poi il versetto 8 disse, ma avendo di che nutrirci e di che coprirci, saremo di questo contenti. L'autore di Ebrei, al capitolo 13, versetto 5, dice, siate contenti delle cose che avete, perché Dio stesso ha detto, non ti lascerò e non ti abbandonerò. La Bibbia quindi non solamente identifica la contentezza come una virtù, ma parla della contentezza come di un comandamento, di un comando. Dovete essere contenti di qualunque cosa abbiate, dovete essere contenti con il cibo ed il vestiario che avete, dovete essere contenti con il vostro salario, dovete essere contenti perché comprendete, perché sapete che un Dio assolutamente, totalmente, infinitamente e soprannaturalmente ricco di risorse non vi lascerà mai e non vi abbandonerà mai. La contentezza è una virtù, la contentezza è anche un comandamento, un comando. E francamente la maggior parte delle persone non la sperimenta, la maggior parte dei cristiani non la sperimenta, ovviamente nella misura in cui Dio desidera che la sperimentiamo. Tendiamo ad essere un popolo molto scontento ed io ho questa sorta di teoria personale che più si ha, più si è scontenti. Più si diventa scontenti. E se questo è vero, allora questa deve essere una delle società più scontente nella storia dell'umanità. Siamo chiamati alla contentezza, siamo chiamati ad essere soddisfatti, siamo chiamati a dire ho abbastanza. E la maggior parte di noi non lo sperimenta affatto, però. Paolo invece sì. Paolo era un uomo soddisfatto, era un uomo contento. Leggiamo della sua contentezza a partire dal versetto 10. Or io mi sono grandemente rallegrato nel Signore perché finalmente avete fatto rivivere la vostra cura per me. In realtà prima già vi prendevate cura di me, ma vi mancava l'opportunità. Non lo dico perché mi trovi nel bisogno, perché ho imparato ad essere contento nello stato in cui mi trovo. So vivere anche umilmente, so anche come vivere nell'abbondanza. In ogni cosa e per ogni cosa ho imparato il segreto, sia dell'essere sazio che dell'aver fame, sia dell'avere abbondanza che dal soffrire il bisogno. Io posso ogni cosa in colui che mi fortifica. Tuttavia, avete fatto bene a prender parte con me alla mia afflizione. Anche voi stessi sapete, Filippesi, che all'inizio della predicazione del Vangelo, quando partì dalla Macedonia, nessuna chiesa ebbe comunione con me quanto al dare e al ricevere, se non voi soli, perché anche a Tessalonica mi mandaste più di una volta di che provvedere ai miei bisogni. Non che io cerchi il dono in sé, ma cerco il frutto che abbonda a vostro conto. Ma ho ricevuto tutto pienamente, sono nell'abbondanza, sono ampiamente provveduto, avendo ricevuto da Epafrodito ciò che mi avete mandato, un profumo di odor soave, un sacrificio accettevole e gradito a Dio, ed il mio Dio supplirà ad ogni vostro bisogno secondo le sue ricchezze in gloria in Cristo Gesù. Ora, quando leggete queste parole, vi diventa immediatamente chiaro che quest'uomo, Paolo, sapeva cosa volesse dire essere contenti, soddisfatti, era un uomo contento. E se dovessimo guardare molto attentamente a questa porzione particolare della scrittura, mentre egli condivide la sua propria contentezza, possiamo trovare in esso anche noi il segreto della nostra contentezza. E lasciate che vi dia un po' il contesto. La maggior parte di noi, quando scriviamo una lettera a qualcuno che amiamo profondamente, includiamo ad un certo punto o ad un altro una qualche espressione di ringraziamento per qualcosa che quella persona ha fatto per noi. Questo è un elemento abbastanza ragionevole, abbastanza comune della lettera, e proprio questo è il caso qui. L'Apostolo Paolo, prima di concludere questa lettera ai Filippesi, che amava molto profondamente, voleva esprimere con una certa ampiezza la sua gratitudine verso di loro per la loro bontà. Essi lo avevano amato fin dal principio. Di recente avevano anche avuto l'opportunità di condividere quell'amore con lui, mandando Epafrodito, che viene menzionato al versetto 18, ed insieme a lui mandarono anche alcuni doni per venire incontro ai suoi bisogni, forse dei soldi, del denaro, forse del cibo, forse degli indumenti. Gli mandarono le cose di cui egli aveva bisogno. E tutta questa sezione, dal versetto 10 al 19, è di fatto il suo ringraziamento per quello che avevano mandato. L'intero testo è inteso come una dichiarazione finale di gratitudine per il dono generoso ricevuto per mano di Epafrodito. Ora, ricordate, Paolo, quando stava scrivendo questa lettera, era prigioniero, era incatenato ad un soldato romano, era incarcerato in quello che probabilmente era un piccolo appartamento nella città di Roma, si trovava in isolamento, non era in grado di muoversi liberamente, aveva perso la libertà di lavorare, di servire nella misura in cui una volta poteva farlo, e si trovava quindi in grande bisogno, probabilmente stava vivendo appena a livello minimo di sussistenza, era afflitto con le difficoltà dell'essere prigioniero, e nel mezzo di quel bisogno i filippesi avevano sentito parlare di quello e quindi avevano mandato di che provvedere alle sue necessità. Questa era senza dubbio la parte più triste della vita di Paolo fino a questo punto, essere incatenato ad un soldato, poter raggiungere solamente alcuni amici che riuscivano a trovarlo, aspettando un processo davanti a Nerone che avrebbe potuto portare alla sua esecuzione. Tutto quello rendeva questo tempo un tempo molto difficile. F.B. Meyer scrisse diversi anni fa: privato di ogni conforto, gettato come un uomo solo sulle rive della grande e strana metropoli, con ogni movimento della sua mano che faceva tintinnare una catena e nulla davanti a sé se non la bocca del leone o la spada, fine citazione. Un tempo veramente molto provante. E il punto più basso, per così dire, quando aveva poco o nulla di ciò che questa vita considera benefici. E questi cari filippesi, avendo sentito del suo bisogno, avevano mandato dei doni ed egli qui esprime loro gratitudine. Ora, l'intento primario di questi versetti, quindi, è un'espressione di ringraziamento, però in modo molto tipicamente paolino e certamente tipico dell'ispirazione dello Spirito Santo, sotto la superficie dell'espressione di ringraziamento c'è anche la visione di un uomo contento, nel mentre lo Spirito di Dio va più in profondità di ciò che leggiamo inizialmente per mostrarci qualcosa che ha un impatto profondo nelle nostre vite. Qui troviamo un uomo contento e quindi troviamo anche l'esempio di contentezza di cui abbiamo così disperatamente bisogno se vogliamo seguirlo. Ora ricordate, nei primi 9 versetti del capitolo 4 abbiamo parlato della stabilità spirituale e dal versetto 9 Paolo presentò se stesso come l'esempio di quella stabilità quando disse: le cose che avete imparato, ricevuto, udito e visto in me, fatele, mettetele in pratica, quindi lasciate che io sia il vostro esempio di stabilità spirituale. Quella era una dichiarazione diretta. Ora, in modo indiretto, nel mentre lo vediamo qui esprimere il suo ringraziamento, indirettamente impariamo il fatto che egli è anche un esempio non solamente di stabilità spirituale, ma anche di contentezza. Notate il versetto 11, lo dice già lì: ho imparato ad essere contento. Attraverso le esperienze della vita, attraverso la provvidenza di Dio, egli era stato inserito in questo processo che adesso era già stato completato ed aveva quindi imparato ad essere contento. Che cosa straordinaria è questa da imparare! Quindi qui vediamo la testimonianza di un uomo contento, soddisfatto, e non c'è modo migliore di vedere quella contentezza se non di vedere come egli affronta la propria afflizione e di doni che alcune persone gli danno, gli hanno dato. Quello gli offre l'ambiente perfetto per dimostrare la sua contentezza. Oh, a proposito, lasciate che commenti almeno brevemente sul termine contento. È una parola meravigliosa, risale al termine greco che di fatto significava essere autosufficienti, cioè essere soddisfatti, avere abbastanza. Il termine indica effettivamente una certa indipendenza, una certa assenza di necessità di assistenza o di aiuto. E infatti veniva usato in alcuni contesti al di fuori della scrittura per riferirsi ad una certa persona che si manteneva da sola senza alcun aiuto. Paolo qui sta dicendo: ho imparato ad essere soddisfatto, ho imparato ad essere sufficiente in me stesso. Eppure non in me stesso in quanto tale, ma in me stesso in quanto Cristo dimora in me. Era arrivato alla contentezza spirituale. E questa particolare sufficienza personale, autosufficienza, era stata resa una virtù nella cultura greca dagli stoici. Gli stoici credevano che questo concetto di contentezza fosse raggiunto quando si fosse arrivati al punto della totale indifferenza. Quando si arrivava all'essere indifferenti a tutto, allora e solo allora si sarebbe stati contenti. In altre parole, vi convincevate col pensiero ad assumere un atteggiamento del tipo chi se frega, non mi importa. Un autore antico, Epitteto, disse: cominciate con una tazza o con un utensile di casa e se si rompe dite non mi importa. Passate poi ad un cavallo o ad un cane domestico e se gli succede qualcosa dite non mi importa. Passate poi a voi stesse, se vi ferite o siete lesi in qualunque modo, dite non mi importa, chi se frega, se continuate abbastanza a lungo e se vi impegnate abbastanza, arriverete ad uno stato in cui potrete vedere i vostri più vicini e i più cari soffrire o morire e dire non mi importa, chi se ne frega. Allora, questa è la contentezza dell'indifferenza, questa è la contentezza stoica che abolisce il sentimento ed abolisce l'emozione. Proprio come disse un altro autore, gli stoici fecero del cuore un deserto e lo chiamarono pace. Però non è questo quello di cui Paolo sta parlando qui. Quando parla di contentezza, potrebbe anche usare la stessa parola, autarkes, che usavano anche gli stoici, ma intende qualcosa di molto diverso. Non intende una noncuranza senza passione, non si riferisce ad un'indifferenza, perché egli era profondamente compassionevole, gli importava moltissimo e tuttavia era contento. Quindi porta l'idea della contentezza molto più avanti di quanto fosse stata portata persino nella cultura greca, dove la parola aveva trovato il suo significato. Paolo era contento. Notate di nuovo il versetto 12, dice, proprio lì a metà del versetto, dice: ho imparato il segreto. Ho imparato il segreto. Questo è un verbo affascinante. È un verbo che viene usato per parlare dell'essere iniziati nella religione misterica, dell'avere un'iniziazione in questi culti, in queste sette pagane che custodivano certi segreti che solamente coloro che facevano parte potevano conoscere. Paolo quindi prende in prestito quella parola e dice: io sono stato iniziato ai segreti della contentezza, sono entrato a vedere i segreti della contentezza, ho imparato il segreto di vivere una vita soddisfatta nella contentezza. Veramente la pace di Dio, al versetto 7, era la sua porzione, veramente, davvero, il Dio della pace, lì al versetto 9, era la sua porzione, davvero, egli stava sperimentando il versetto 6, non era ansioso di nulla, era contento, era soddisfatto, era adeguato, aveva abbastanza ed era sufficiente. Che dichiarazione meravigliosa. Sono contento. Perché, Paolo? Perché ho imparato il segreto. E potresti dire: Paolo, ci faresti un favore? Certo, che cosa? Condividi il segreto. Qual è il segreto della contentezza? E questo è quello che impareremo in questi versetti. Impareremo il segreto della contentezza. Egli lo condivide qua, lo condivide con noi, viene direttamente fuori dal suo cuore. Ed io sono così entusiasta di quello che Dio mi sta insegnando a me in questo brano, e so che lo sarete anche voi nel mentre comincerete a vederlo dispiegarsi. Miei cari, noi stiamo vivendo in una società che è molto scontenta. Questa società è così scontenta che è malata di scontentezza. Siamo più scontenti di società che sono prive di molte cose. Ci sono delle ragioni per questo, e ne discuteremo alcune questa stessa mattina, però abbiamo bisogno di imparare come essere contenti. Chiedetevi: posso dire, in qualunque stato io mi trovi, sono contento? Posso dire di essere contento a prescindere da quali siano le mie circostanze? Posso dire che sono perfettamente in pace, soddisfatto e che ho abbastanza? Se non potete dirlo, allora non avete ubbidito al comando di Dio di essere contenti. Potreste dire, ma come? Lasciate che vi dia i fili, se vogliamo chiamarli così, nel tessuto della contentezza. Filo numero uno. La fiducia nella provvidenza di Dio. Fiducia nella provvidenza di Dio. Guardate al versetto 10. Or io mi sono grandemente rallegrato nel Signore, perché finalmente avete fatto rivivere la vostra cura per me. In realtà vi prendevate cura di me già, ma vi mancava l'opportunità. Lasciate che vi dia un po' di contesto qui. Sono passati 10 anni da quando l'ultimo dono dei Filippesi gli era stato mandato. 10 anni da quando era arrivato a Filippi, 10 anni da quando aveva predicato il Vangelo, 10 anni da quando era stato gettato in prigione, 10 anni da quando il terremoto aveva liberato tutti i prigionieri, 10 anni da quando il carceriere di Filippi si era convertito a Cristo, lui e tutta la sua casa, 10 anni da quando Paolo si era spostato da lì a Tessalonica e i Filippesi gli avevano dato un qualche sostegno, 10 anni da quando aveva lasciato la Macedonia per l'Acaia, la città di Atene a Corinto, e i Filippesi gli avevano mandato un altro dono dopo che era partito, 10 anni dall'ultima espressione del loro amore. Ed egli era il fondatore della loro chiesa. C'era un legame d'amore tra di loro, però per 10 anni non c'era stato alcun sostegno. E per Paolo andava bene così, lo capiva. E infatti dice, so che non era perché non vi importasse, ma perché vi mancava che cosa? L'opportunità, dice alla fine del versetto. Semplicemente non avevate l'opportunità. La parola è kairos, significa la stagione, non avete mai avuto il tempo, un'opportunità, non un tempo cronologico, ma non avevate quel momento in cui la cosa poteva accadere. Non sappiamo perché quello fosse così, non sappiamo perché non l'avessero fatto, non sappiamo se fosse per la loro povertà o se fosse per il fatto che non sapevano quali fossero i bisogni di Paolo o non riuscivano a localizzarlo. Ma per una qualche ragione non gli avevano mandato alcun sostegno per quasi 10 anni e quindi lui dice semplicemente so che non avete avuto l'opportunità di farlo, non ve lo rinfaccio mica, non vi rimprovero per questo, capisco, non avevate l'opportunità di farlo fino a poco tempo fa. E quindi dice ma mi sono rallegrato quando? Quando Epafrodito arrivò dopo 10 anni e venne con un dono da parte dei Filippesi, quello fu un momento felice. Mi sono grandemente rallegrato nel Signore, dice. La sua gioia fu grande, estesa, mentre arrivava questa espressione d'amore. Mi rallegro che ora, finalmente, dopo tutta questa lunga attesa, è implicito in quel finalmente avete fatto rivivere la vostra cura per me. Quella è una bellissima parola, la parola rivivere, è un termine orticolo che significa rifiorire. Il vostro amore è rifiorito, il vostro amore è sbocciato di nuovo. È sempre stato lì, ma semplicemente non aveva avuto l'opportunità di sbocciare perché la fioritura è stagionale e voi non avevate la stagione. Dice al versetto 10, voi vi prendevate cura di me e l'implicazione è da sempre. So che avevate pensiero di me, so che vi prendevate cura di me, non voglio che mi fraintendiate, so che vi prendevate cura di me, ma semplicemente non avevate l'opportunità. Voi potreste dire, qual è il punto? Il punto è questo, il punto è che l'Apostolo Paolo aveva una fiducia paziente nella sovrana provvidenza di Dio. E lo vediamo questo in tutta la sua vita. Egli poteva farne a meno e aspettando il Signore rimase contento. Sapeva che tutto era nelle mani di Dio e se Dio avesse dato la stagione appropriata, il tempo appropriato, l'opportunità appropriata, allora quelle cose che dovevano essere espresse sarebbero state espresse. Non c'era panico nel suo cuore, non c'era bisogno di manipolare le persone, non c'era bisogno di fare alcuna pressione, per così dire, per ottenere quello che voleva o quello di cui aveva bisogno. Era certo che Dio, a tempo debito, avrebbe ordinato le circostanze in modo tale che il suo bisogno fosse soddisfatto. Sapeva che non c'era nulla di realmente negativo tra lui e i Filippesi, e quindi non sentiva alcuna responsabilità di risolvere alcun conflitto. Aspettò semplicemente con pazienza finché il Signore lo fece accadere. Miei cari, vorrei semplicemente prendere questo piccolo versetto e in qualche modo vorrei lanciarlo dentro questo concetto della provvidenza e dire: ascoltate, la ragione per cui quest'uomo era contento era perché sapeva che i tempi e le stagioni e le opportunità della vita erano controllate da un Dio sovrano. E finché non imparate questo, non sarete mai contenti. Finché non arrivate al punto della vostra vita in cui comprendete che Dio è sovrano e che Egli sta ordinando ogni cosa per i suoi santi propositi e sta operando tutte le cose secondo il consiglio della sua propria volontà e sta facendo sì che tutte le cose cooperino per il bene, finché non comprendete questo sarete sempre scontenti. Perché vi assumerete la responsabilità di organizzare e di ordinare la vostra vita e vi frustrerete nel processo perché non riuscirete a controllare ogni cosa. Paolo però aveva una contentezza straordinaria ed essa si fondava sull'idea che non era mai stata data loro un'opportunità. In altre parole, Dio non l'aveva mai resa provvidenzialmente possibile. C'è una calma quieta in quel tipo di fede. Se credo che Dio è sovrano, ed egli lo è, se credo che Dio ordina tutte le circostanze per compiere il suo proprio santo proposito, allora io posso essere contento in qualunque cosa perché tutto è sotto il suo controllo. La scontentezza però arriva quando noi vogliamo controllare tutto. Di solito quello è il risultato diretto di un fallimento nel comprendere che tutto è già sotto controllo e che qualcuno migliore di noi lo sta governando. Dio. Vedete, Paolo era pienamente fiducioso del fatto che Dio fosse al comando e che avrebbe ordinato gli eventi per soddisfare i suoi bisogni. Provvidenza la chiamiamo, lasciate che vi spieghi che cos'è, ok? La provvidenza è un termine che si riferisce al fatto che Dio provvede, è collegato al termine provvedere, che Dio provvede, però in realtà significa molto più di quello, significa che Egli orchestra ogni cosa affinché compia il suo proposito. Ora, lasciate che vi mostri che cosa significa per contrasto, ok? Ci sono due modi in cui Dio può agire nel mondo. Uno è per miracolo, l'altro è per provvidenza. Bene? Se Dio vuole fare qualcosa, diciamo nella società umana, qualcosa che naturalmente ovviamente Egli sta operando in ogni momento, però ha due opportunità, due possibilità per farlo. Uno è il miracolo. E che cos'è il miracolo? Il miracolo è che abbiamo il flusso della vita normale, il corso naturale delle cose, e Dio semplicemente mette un muro da entrambe le parti, ferma il flusso ed inserisce nel mezzo un miracolo. Non ha alcuna spiegazione naturale, non ha nulla a che fare, nulla a che vedere con ciò che è normale. Resuscita qualcuno dai morti, per esempio. Guarisce qualcuno. Dio può intervenire nella storia, può fermare il flusso della storia stessa normale, può fare un miracolo e poi può rimettere il flusso in movimento, proprio come il fermare il Mar Rosso per permettere al suo popolo di camminare attraverso il mare. Egli ferma il corso naturale delle cose, inserisce ciò che è soprannaturale e poi lascia che il flusso riprenda. Quello è un miracolo, no? Quella è un'invasione del naturale che fa cessare il naturale e lo fa invadere dal soprannaturale. La provvidenza, in secondo luogo, il modo in cui Dio agisce, è prendere tutti i diversi elementi del normale ed orchestrarli insieme affinché compiano il suo proprio proposito. Ora, quale vi sembrerebbe più difficile? Oh, personalmente io credo che la provvidenza sia un miracolo più grande del miracolo stesso. Deve essere facile per Dio dire semplicemente «Fermo lì, voglio farlo!» e poi lo fa. Molto più facile che dire «Ok, vediamo, ho 50 miliardi di circostanze che devo orchestrare per compiere questa singola cosa». Questa è la provvidenza, no? Però quando arrivate a comprendere che un Dio sovrano non è solamente sovrano mediante l'intervento soprannaturale, ma è sovrano mediante l'orchestrazione naturale, allora lì avete fiducia ed avete contentezza. La persona contenta è la persona che sa che Dio sta ordinando ogni cosa per il suo proprio santo proposito e quindi siete contenti. Paolo non era frustrato, sta semplicemente dicendo, semplicemente non avete avuto l'opportunità, il che significa che Dio non l'ha mai fatta accadere e se Dio avesse voluto che accadesse sarebbe accaduta. Non è fatalismo, è fiducia nella provvidenza. Leggiamo la storia di Giuseppe, una delle grandi storie dell'orchestrazione provvidenziale di Dio nelle circostanze per realizzare il suo proprio proposito, no? Leggiamo la storia di Esther, un'altra prova della provvidenza di Dio. Leggiamo la storia di Ruth, un'altra prova della provvidenza di Dio. La scrittura è piena di illustrazioni di questo genere. Paolo era pienamente fiducioso del fatto che Dio fosse al comando e finché Dio fosse al comando e Dio stava ordinando ogni cosa per i suoi propositi, tutto sarebbe andato bene. quindi era contento. Mi cari, lasciate che ve lo dica, è qui che comincia la contentezza. Non conoscerete mai un cuore contento finché non crederete che un Dio sovrano sta ordinando ogni cosa per il vostro bene e per la sua gloria. Ed una volta che arrivate a quella conclusione ed essa trova la sua strada nel modo in cui vivete, allora sperimenterete la contentezza. Non prima, finché sentite che le cose sono fuori controllo e che dovete afferrarle, dovete farle accadere, allora avete problemi, perché vi frustrerete nel processo. Voi lavorate quanto più duramente potete e siete contenti del fatto che Dio sia in controllo dei risultati. Questa è la contentezza, e Paolo ce l'aveva. Si manifesta più e più volte, ripetutamente. Egli sapeva che il Dio che amava stava ordinando tutti gli eventi della vita. E quella verità a malapena fa capolino lì al versetto 10, ma è fondamentale per la contentezza. Ogni volta che vedo una persona scontenta, la mia prima reazione è quella di darle una lezione sulla sovranità di Dio. Non cercare di rattoppare la loro scontentezza con un qualche tipo di consiglio, ma parlare del Dio nel quale evidentemente non confida o che non conoscono, il quale sta ordinando ogni cosa secondo il suo proprio piano, ed è proprio per questo che tutte le cose cooperano al bene di coloro che amano Dio e sono chiamati secondo il suo proposito, perché egli ha il comando. Lasciate che vi dia un secondo principio, un secondo filo nel tessuto della scontentezza. Paolo era contento, numero uno, per la fiducia nella provvidenza di Dio, numero due, per la capacità di accontentarsi di poco, per la capacità di accontentarsi di poco. Guardate al versetto 11, questa è una sorta di precisazione veloce dopo il versetto 10, dice: non che io lo dica perché mi trovi nel bisogno, in altre parole, oh, mi sono rallegrato quando è arrivato il vostro dono, mi sono rallegrato così tanto quando è arrivato, ma non perché ne avessi bisogno. Non perché io stia parlando a motivo del mio proprio bisogno, perché ho imparato ad essere contento nello stato in cui mi trovo. Vedi che cos'è che ci sta dicendo questo? Ci sta dicendo che egli era soddisfatto di poco. Aveva appena il necessario per vivere, il suo bisogno era profondo, era grande, però non riconosceva alcuna scontentezza. Era così in pace con la provvidenza di un Dio sovrano che era contento ed era così soddisfatto con pochissimo, che di fatto non importava il fatto che fosse prigioniero, nel senso che ciò gli portasse via la sua contentezza, non era così, non importava che fosse incatenato ad un soldato romano, che mangiasse appena il necessario per sopravvivere, che stesse in luoghi che erano grandemente privi di comodità, quello non lo toccava affatto, non toccava affatto la sua contentezza, era soddisfatto di poco. Ora, miei cari, io voglio che sappiate che questo veramente colpisce duramente proprio questa cultura particolare nella quale stiamo vivendo. Stiamo vivendo in una società, in una cultura che non è contenta, punto. Né con poco, né con molto. La mia teoria è che più le persone hanno, più sono scontente. Voglio dire, se volete, di solito, se volete incontrare una persona miserabile, infelice e disgraziata, dovete trovare un uomo ricco da qualche parte. L'atteggiamento delle persone di oggi è che i loro bisogni non possono mai essere soddisfatti. Le persone sono spinte al soddisfacimento dei loro bisogni ed è una passione divorante e non arrivano mai a vedere i loro bisogni soddisfatti. L'atteggiamento delle persone di oggi è tutto fuorché la soddisfazione con poco. Abbiamo sviluppato il bisogno, credo, forse come il valore numero uno nel sistema americano. E ora potrei parlare molto di questo, però lasciate che ne parli un pochino, giusto per darvi una cornice di pensiero. Stiamo sviluppando un concetto della vita che dice: l'intera vita non è altro che un processo mediante il quale l'uomo soddisfa i propri bisogni. Da dov'è che viene tutto questo? Da Freud? Da Maslow o altri psichiatri? Viene dall'umanesimo, dal momento che non c'è Dio e l'uomo è supremo, lo scopo dell'esistenza non è soddisfare Dio, ma soddisfare chi? L'uomo. E quindi quando partiamo da una premessa umanistica secondo la quale l'uomo è supremo e l'uomo dovrebbe essere realizzato e soddisfatto e l'intera vita consiste nel soddisfare i bisogni dell'uomo, allora abbiamo messo l'uomo su un percorso impossibile. Ora passerà tutta la sua vita cercando di soddisfare i propri bisogni, il che andrebbe bene se non fosse per il fatto che dov'è che scopre quali sono i suoi bisogni? Perché è ovvio che non si è fermato al cibo e al vestiario. Chi oggi sta definendo i suoi bisogni? La cultura. La cultura, la società sta definendo i suoi bisogni e questo è così diverso dal modo in cui pensa Paolo. Paolo era così soddisfatto con poco, con cibo, vestiario, un posto dove dormire, ed è esattamente quello che la Bibbia dice. Vi ho letto quei testi, vero? Siete contenti con il vostro salario, siete contenti con il vostro cibo, il vostro vestiario, la pietà con la contentezza è grande guadagno, e rendetevi conto che colui che possiede tutte le risorse non vi lascerà e non vi abbandonerà mai. Quindi siate contenti con le necessità essenziali della vita. E Paolo era lì, e quindi era contento, no? Perché era così soddisfatto di poco. E quando dice non lo dico perché mi trovi nel bisogno, quello che intende dire veramente è in realtà non ho alcun bisogno, che non sia soddisfatto. Forse non erano soddisfatti pienamente come avrebbe voluto che fossero soddisfatti, però erano soddisfatti. E quindi era così sensibile a questo fatto qui che è straordinario. Quando scrisse Prima Corinzi al capitolo 9, dice ai Corinzi, dice: ascoltate, io ho il diritto di vivere per il Vangelo perché predico il Vangelo, il che significa guadagnarmi da vivere con la predicazione, dovrei essere sostenuto dalle chiese. Parla dei soldati che vengono sostenuti quando combattono le guerre, e quindi dice perché i predicatori non dovrebbero essere sostenuti quando predicano, e quindi dice ne ho il diritto, però dice ascoltate, io non prenderò nulla da voi perché non voglio farvi pagare per quello che faccio, e quindi dice lavoro con le mie proprie mani. Non voglio farvi pagare il Vangelo, non voglio offuscare il vostro pensiero per quanto riguarda i miei motivi, e quindi lavoro. Ai Tessalonicesi disse, capitolo 2, versetto 9, voi ricordate, fratelli, la nostra fatica, il nostro travaglio, come lavorando notte e giorno per non essere di peso ad alcuno di voi, vi abbiamo predicato il Vangelo di Dio. Questo è il predicatore che viene a predicare ai Tessalonicesi, e per non farsi sostenere da loro, lavora notte e giorno. E quando poi ricevette l'offerta, un'offerta per mostrarvi la sua mentalità, quando ricevette l'offerta, nel capitolo 11 di Seconda Corinzi, vi fa riferimento ai versetti 8 e 9, dice «Ho spogliato altre chiese ricevendo da loro un salario per servire voi». Quando altre chiese lo sostenevano, quella la vedeva come una spoliazione. Non è strano? Non gli piaceva veramente affatto. Dice, quando ero presente tra voi ed ero nel bisogno, non fui di peso ad alcuno, perché i fratelli venuti dalla Macedonia supplirono pienamente al mio bisogno, ed in ogni cosa mi sono guardato dall'esservi di peso e continuerò a farlo, dice Corinzi. Non voglio mai essere un peso, sono contento con pochissimo, e quindi alcuni altri cari fratelli sono venuti ed hanno provveduto ai miei bisogni così che voi non doveste farlo, e mi sento come se li avessi derubato loro. Ragazzi, sarebbe stato un pessimo telepredicatore. Voglio dire, quest'uomo era veramente esitante nel chiedere denaro, sostegno. Perché? Perché era così fiducioso nella cura provvidenziale di Dio. Era così fiducioso il fatto che Dio avrebbe soddisfatto i suoi bisogni, e perché non voleva che le persone fraintendessero i suoi motivi, e perché era così soddisfatto con poco. Era contento. Io ho imparato. Enfatico. Io ho imparato. Indica il fatto che questa lezione è stata acquistata. Gente, questa l'ho capita fino in fondo, ad essere contento, ho imparato ad essere contento, ad essere soddisfatto, ad essere autosufficiente in Cristo, in qualunque circostanza io mi trovi. La parola contento, tra l'altro, è la stessa parola che si trova in 2 Corinzi 9,8, dove viene tradotta con sufficienza. Sono sufficiente, sono completo in me stesso, non ho bisogni che non siano soddisfatti. Non sta negando la difficoltà, non sta negando le circostanze dure, è semplicemente contento nella cura provvidenziale di Dio ed è soddisfatto con molto, molto poco. Quanto è diverso tutto questo da oggi, vero? Quanto è diverso! Le persone oggi che predicano il Vangelo, pensano che quello dia loro in qualche modo il diritto di vivere uno stile di vita che è ben al di là della vita degli altri. Quanto è diverso da quelli di oggi che si concentrano incessantemente sui loro bisogni. Paolo dice, bisogni? Non ho alcun bisogno, non ho alcun desiderio insoddisfatto. Qualcuno potrebbe dire, Paolo, devi entrare in contatto con i tuoi bisogni, amico mio? Non sa nemmeno quali sono i tuoi bisogni? Sei messo piuttosto male, non lo sai? No, io pensavo di essere messo piuttosto bene, di fatto. Ho del cibo, ho da bere, ho un posto dove coricarmi, ho una coperta calda. Vedete, la società, la cultura in cui viviamo è semplicemente spinta dal bisogno, perché la definizione dell'uomo è che l'uomo è supremo e quindi la soddisfazione dell'uomo è lo scopo ultimo della vita e quindi l'uomo deve soddisfare tutti i suoi bisogni. Ora, ciò che è veramente strano di tutto questo è il modo in cui l'uomo definisce i suoi bisogni. È uscito un libro intitolato Il bisogno, la nuova religione, l'ho letto l'altra sera, scritto da Tony Walter, ed egli sostiene come punto principale che la differenza chiave tra il cristianesimo e l'umanesimo sorge con la domanda se gli esseri umani siano soli nell'universo. Nel cristianesimo non lo siamo, guardiamo al di là di noi stessi al creatore. L'umanesimo invece afferma che siamo soli in un universo e restringe grossolanamente i nostri orizzonti e la nostra esperienza concentrandosi sugli esseri umani e sui loro bisogni. Fine della citazione. Questa è la nuova religione, soddisfare i propri bisogni. Infatti possiamo vederlo anche in televisione. L'intera idea della televisione, in un colpo solo, è quella di produrre in voi la scontentezza, va bene? Questa è l'idea intera. Non so se ve ne rendiate conto, però capite di che cos'è che tratta veramente la televisione, no? Capite che lo scopo della televisione è quello di rendervi scontenti, così scontenti che possiate pensare di aver bisogno di qualcosa che non avete? Lo capite, no? Che lo scopo della televisione non è quello di mettere in onda programmi, lo scopo della televisione è quello di farvi comprare cose, così che la questione principale in televisione sono gli spot pubblicitari e i programmi sono solamente lì per portarvi alle pubblicità. E se il programma non vi porta a rivedere lo spot, il programma viene tolto dal palinsesto. Perché l'intera idea è quella di fare appello alla vostra scontentezza, di creare bisogni che non sapevate di avere e di spingervi mediante quel bisogno a comprare qualcosa. Il programma è accessorio, lo spot pubblicitario di fatto è il pezzo forte. Ora, quello che rende tutto questo così insidioso è proprio questo, che non vedrete mai uno spot pubblicitario in televisione che vi dice di andare al negozio e di comprare cibo perché ne avete bisogno. No, perché quello lo sapete. Non vedete mai uno spot pubblicitario in televisione che vi implori di bere acqua o di dormire o di procurarvi qualcosa di caldo quando fa freddo, perché quello lo sapete già e gli uomini troveranno sempre le loro necessità fondamentali, lo hanno fatto in ogni generazione prima di questa, ora abbiamo un approccio completamente nuovo, diverso. Mi ricordo quando ero bambino di aver sentito mio padre ovviamente predicare molte volte sul fatto che il problema di molti cristiani è che non sono contenti che i loro bisogni siano soddisfatti, stanno cercando di soddisfare i loro desideri. Avete mai sentito una cosa del genere? Certo, no? Dovete essere contenti che i vostri bisogni siano soddisfatti e non i vostri desideri, perché mi ricordo che diceva sempre: i vostri desideri superano sempre i vostri bisogni. E lo sapevate che quello è stato capovolto? Lo sapevate che adesso viviamo in una società in cui i nostri bisogni superano i nostri desideri? E potresti chiedere cosa vuoi dire? Seguitemi, ok? Seguite questo ragionamento. La televisione non fa appello a noi sulla base del non vi piacerebbe aver questo? No, fa appello a noi sulla base del voi avete bisogno di questo. E quindi ora quello che stiamo scoprendo è che abbiamo bisogno di cose che non vogliamo neanche. Avete notato? Non lo volevo in passato, non lo voglio adesso, però ne ho bisogno. È tutta un'altra partita questa. Non posso dire in un sermone, non potete permettere che i vostri desideri superino i vostri bisogni. Non è più vero, tutto è un bisogno. Sapete che c'erano milioni di donne che non volevano essere liberate e poi hanno scoperto di aver bisogno di essere liberate? Sapevate quello? Sapevate che c'erano milioni di giovani che non volevano vivere nella liberazione sessuale finché non hanno scoperto che avevano bisogno di vivere nella liberazione sessuale, altrimenti avrebbero ferito i loro ego repressi? Vedete, l'intera cosa è stata pervertita. Una volta che avete una base umanistica e dite che lo scopo della vita dell'uomo è quello di soddisfare i propri bisogni, date al diavolo tutto ciò di cui ha bisogno per muoversi e poi lui semplicemente ridefinisce quali sono i vostri bisogni. Gli omosessuali hanno bisogno di essere liberi di vivere come omosessuali. I giovani hanno bisogno di avere incontri sessuali senza fine per liberare i loro ego repressi. Le donne hanno bisogno di ribellarsi alla repressione dei loro mariti ed hanno bisogno delle loro proprie carriere. Le donne non vogliono figli, hanno bisogno di figli. E i vostri figli non vogliono certe cose, loro hanno bisogno di esprimere se stessi, hanno bisogno di essere liberati dal vincolo della repressione dei loro genitori. Vedete, la nostra società quindi sta cominciando a definire ogni cosa come un bisogno, quindi dove si ferma? Perché la premessa è che noi dobbiamo soddisfare i bisogni, perché è per questo che esistiamo, per soddisfare tutti i nostri bisogni, quindi che cos'è che fa il cristianesimo? Stupidamente, ciecamente, ignorantemente inciampa nella stessa cosa e dice, quindi questa è la loro teologia. E ne esce fuori con la salute, la ricchezza e la prosperità e dice, bene, dal momento che noi tutti abbiamo bisogno di essere ricchi e tutti abbiamo bisogno di aver successo, abbiamo bisogno di essere liberati e tutti abbiamo bisogno di avere questo, deve essere il Vangelo e quindi dobbiamo inseguire quel fattore lì. Quindi che cos'è che ne riceviamo? Una cultura del tutto scontenta, una chiesa del tutto scontenta. E l'intera idea di questa cosa qui è quella di produrre la scontentezza. Ed è veramente tragica come cosa. Prevedete, qui Paolo lo sapeva. Paolo sapeva che il fine principale dell'uomo non era quello di soddisfare i suoi bisogni, ma che il fine principale dell'uomo era quello di adorare Dio e di godersi di Dio. Paolo sapeva che la questione non era il soddisfacimento del bisogno umano, ma quella di vivere alla gloria del Dio che lo aveva creato. Quella era la questione. E quindi era contento con pochissimo di queste cose terrene, solamente ciò di cui aveva veramente bisogno. E quello era abbastanza per soddisfarlo. Gente, non è facile tirarci fuori da tutto questo. Non è affatto facile. Ma il peggio arriva quando cominciamo a ridefinire il Vangelo e facciamo di Dio questo grande genio che soddisfa i nostri bisogni. Sapete, strofinate la vostra lampada, egli viene fuori e vi dà tutto quello di cui avete bisogno, confessione positiva, quello che sia. Lo vediamo nella psicologia di oggi, tutti corrono a parlare con il consulente perché ho bisogno di queste cose che non sono soddisfatte nel mio matrimonio. Che cosa? Tuo marito non ti sta dando da mangiare? Non ti sta riscaldando la casa? No, ho bisogno di esprimermi e tutti questi bisogni. Non sapevo nemmeno di aver bisogno di gufi reali finché non è arrivato il Sierra Club. Ora so di aver bisogno di gufi reali. Ho anche bisogno di spazio verde. Non sapevo di aver bisogno di spazio verde. Molte persone a New York non sanno nemmeno che aspetto abbia lo spazio verde, però ne hanno bisogno. Bisogna preservare lo spazio verde perché ne abbiamo bisogno. Non so, chi è che mi sta dicendo di cosa ho bisogno? Tutto ad un tratto questa cultura sta traducendo tutto ciò che è un volere in un bisogno per definizione e poi sta dicendo all'uomo devi soddisfare questi bisogni altrimenti non hai realizzato la tua vita, togliti la mia strada perché sto andando verso i miei bisogni. Come farete mai in mezzo a tutto questo a portare i cristiani a dire non mi importa veramente se ho poco, non importa se ho molto, sono perfettamente felice perché tutto ciò di cui ho bisogno è Dio. Ora qui l'abbiamo perso, non abbiamo perso quella soddisfazione con poco che Paolo conosceva bene. Ve lo dico gente, non conoscerete mai la vera contentezza nel vostro cuore finché non avrete una fiducia totale, una fiducia totale nella provvidenza di Dio che sta ordinando ogni circostanza della vostra vita per la sua gloria e non avete bisogno di manipolare, non avete bisogno di perdere la vostra testa cercando di controllare tutto ed in secondo luogo non conoscerete mai la contentezza finché non sarete soddisfatti di poco perché la vostra soddisfazione non dipende da ciò che il mondo definisce come ciò di cui avete bisogno. Lasciate che vi dia un terzo filo. Proprio in conclusione, un terzo filo nel tessuto della contentezza lo chiameremo la indipendenza dalle circostanze, l'indipendenza dalle circostanze. Ora, egli aveva già alluso a questo al versetto 11 quando disse in qualunque circostanza io mi trovi ho imparato ad essere contento, però ora vuole ampliare quel concetto lì al versetto 12. Quindi dice so vivere anche umilmente e so anche vivere nell'abbondanza in ogni circostanza, questa è la chiave. Ho imparato, in ogni circostanza, ho imparato il segreto sia dell'essere sazio che dell'aver fame, sia dell'avere abbondanza che del soffrire il bisogno, la mancanza. Quindi, cos'è che sta dicendo? Sta dicendo, ascoltate, il terzo elemento che vediamo uscire dal suo cuore qui, in questa questione della contentezza, è che egli era indipendente dalle circostanze. Dice, in qualunque circostanza mi trovi, al versetto 11, e poi al versetto 12, in ogni circostanza, in qualunque circostanza io sono lo stesso. Io sono lo stesso. È la parte della contentezza che si trova del tutto indifferente e del tutto indipendente da ogni circostanza. Miei cari, lasciate che ve lo dica, ok? La cosa che più frequentemente ruba la nostra contentezza è la brutta circostanza, vero? E crolliamo e perdiamo la nostra contentezza nel senso di sufficienza, di soddisfazione, di pace, perché diventiamo vittime delle nostre circostanze. Che cos'è che Paolo sta dicendo qui? Sta dicendo io so come, lo dice due volte in questo versetto, no? Io so come e poi poco dopo dice so anche come, io so come, l'ho imparato, dice ho il segreto gente, lo sto vivendo qui, so come, cos'è che sai cosa fare Paolo? Io so come, primo, vivere umilmente. Cosa intendi dire con quello Paolo? Mi riferisco a cose fisiche, qui sta parlando di cibo, di vestiario, di necessità quotidiane, so come vivere umilmente, la povertà è quello che ha in mente, so come essere povero, so come avere molto, molto poco del sostentamento quotidiano e questo è molto, molto basilare, solamente i bisogni fondamentali della vita. E poi dice, inoltre, so anche come vivere nell'abbondanza o traboccare per il suo. Abbondare, essere ricolmo, essere pieno. E sta parlando di nuovo di beni terreni e di provviste terrene. Ehi, io posso andare avanti nella povertà, posso andare avanti nella prosperità, ma in ogni In tutte le circostanze ho imparato il segreto. E poi prosegue dicendo, quale segreto? Il segreto dell'essere sazi. Bene, questa è una parola interessante. Cortazo veniva usata per nutrire gli animali con il foraggio, è usata per nutrire ed ingrassare gli animali. E so cosa vuol dire avere un grande pasto, so cosa significa mangiare bene, so cosa vuol dire mangiare sontuosamente, so cosa significa essere ben nutriti, ben sazi, e so anche cosa vuol dire cosa? Aver fame. Aver fame. Ebbe tempi di grande privazione, ebbe tempi in cui non aveva abbastanza cibo da mangiare, e lo sapeva bene, lo sperimentò. E poi conclude al versetto 12 dicendo, so cosa vuol dire avere in abbondanza e so anche cosa vuol dire soffrire la mancanza. Però il punto è che in ogni cosa sono contento perché vivo indipendente dalle circostanze. Wow, non fu mai vittima delle circostanze. Aveva una fede tale nelle promesse di Dio, sapeva quello che Gesù aveva detto. Forse adesso dovrete anche piangere, ricordate questo in Luca 6:21, però ridrete più avanti. Forse adesso dovrete aver fame, ma sarete saziati più avanti. Il suo sguardo era nella direzione giusta, stava guardando alla gloria futura e non lasciò mai che le circostanze di questa vita lo devastassero. Aveva sofferto grandemente, fisicamente parlando, grandemente. Oh, e tra l'altro è il peggiore esempio immaginabile per sostenere il Vangelo della prosperità. Il peggiore di tutti, non ho mai sentito nessuno che lo sostiene predicare su Paolo, non poteva, vuol dire ebbe una vita miserabile, vuol dire se state cercando di vendere il cristianesimo sulla base dell'esperienza di Paolo non trovereste molti acquirenti, vuol dire va più o meno così, no? Atti 14:19, i giudei vennero da Antiochia e da Iconio e dopo aver persuaso le folle lapidarono Paolo e lo trascinarono fuori dalla città supponendo che fosse morto. Ora qualcuno oggi potrebbe dire, boh, non li ha legati? Sapete, il capitolo 16 di Atti parla di Paolo, parla di Sila, e li afferrarono al versetto 19, li trascinarono nella piazza, li portarono davanti ai magistrati, versetto 22, la folla insorse insieme contro i magistrati, strapparono loro le vesti e ordinarono che fossero battuti con le verghe. Dopo aver inflitto loro molti colpi, li gettarono in prigione, comandarono al carceriere di custodirli con sicurezza ed egli, ricevuto un tale ordine, li gettò nella prigione interna e fissò i loro piedi ai ceppi. Capitolo 17, versetto 13, quando i giudei di Tessalonica seppero che la parola di Dio era stata proclamata da Paolo anche a Berea, vennero anche là agitando e turbando le folle. Capitolo 18, versetto 12, mentre Gallione era proconsole della Caia, i giudei insorsero di comune accordo contro Paolo e lo portarono davanti al tribunale. Capitolo 20, versetto 3, ecco come va tutta la storia, no? E là trascorse 3 mesi in Grecia quando fu ordita una congiura contro di lui da parte dei giudei. Questa era una congiura per ucciderlo, stava per imbarcarsi per la Siria, ma decise di ritornare attraverso la Macedonia. Una cosa dopo l'altra, e dalla fine, nella sequenza del libro di Atti, va a Gerusalemme, lo prendono nel tempio, lo afferrarono, lo sbatterono in prigione e finì così nella prigione lì a Cesarea per un periodo prolungato di tempo, lo mandarono fino a Roma, finì in prigione anche a Roma, cioè l'uomo aveva una vita molto, molto difficile. Fu privato moltissimo e molte, molte volte. Soffrì la mancanza molte volte. In 2 Corinzi capitolo 4, versetto 11 dice, noi che viviamo siamo continuamente esposti alla morte per amor di Gesù. Visse sull'orlo della morte tutto il tempo. E poi il capitolo 6, facendo una sorta di cronaca della sua vita, Seconda Corinzi capitolo 6 dice al versetto 4, in molta perseveranza nelle afflizioni, nelle necessità, nelle distrette, nelle percosse, nelle prigionie, nei tumulti, nelle fatiche, nelle veglie, nei digiuni. Questa era la sua vita. E poi al capitolo 11 di Seconda Corinzi, conoscete quel resoconto molto bene, dice, ascoltate, in fatiche molto più abbondanti, in prigionie molto più spesse, in percosse oltre misura, spesso in pericolo di morte, 5 volte ho ricevuto dai giudei i 39 colpi, 3 volte sono stato battuto con le verghe, 1 volta sono stato lapidato, 3 volte ho fatto naufragio, ho passato una notte e un giorno in mare aperto, sono stato spesso in viaggi, in pericoli di fiumi, in pericoli di ladroni, in pericoli dalla parte dei miei connazionali, in pericoli da parte di gentili, in pericoli in città, in pericoli nel deserto, in pericoli sul mare, in pericoli tra i falsi fratelli, sono stato nella fatica e nel travaglio, in molte veglie, nella fame e nella sete, spesso senza cibo, nel freddo e nell'esposizione, e poi grava su di me la pressione quotidiana e la preoccupazione per tutte le chiese. Quest'uomo non stava vivendo una vita da sogno, visse una vita da incubo. Quest'uomo sapeva cosa significasse vivere e trovarsi in circostanze difficili, però vivete al di sopra di esse, no? E questo è essenziale alla contentezza. Come potete vivere al di sopra di queste? Perché state guardando e state ponendo i vostri affetti sulle cose di lassù e non sulle cose di questa terra, perché considerate tutta una gioia il privilegio di soffrire per amor di Cristo. E in altre parole, dovete avere una visione celeste, una prospettiva eterna, dovete guardare alla vostra ricompensa eterna. E gli riassunse il tutto dicendo: questa leggera afflizione non è degna di essere che cosa? Di essere paragonata alla gloria che deve venire. Io vivo alla luce della gloria che deve venire, non alla luce del dolore che sto vivendo. Quello è un uomo contento. Perché? Perché era fiducioso nella sovrana provvidenza di Dio, era soddisfatto con molto poco e non aderì ai valori della sua cultura centrati sui bisogni, ed era indipendente dalle circostanze, perché i suoi effetti erano su un altro regno. Ebbene, preghiamo. Padre, ti ringraziamo così tanto per averci ricordato ancora questa mattina del bisogno di essere contenti in qualunque condizione ci troviamo. Aiutaci, oh Dio, a confidare nella tua sovrana provvidenza, aiutaci ad essere soddisfatti con poco, aiutaci ad elevarci al di sopra delle circostanze, a vivere, per così dire, nei luoghi celesti. Oh Signore, rendici contenti. Servici con il tuo spirito per concederci questa contentezza, e chiediamo per amore del Salvatore. Amen.
Hai appena ascoltato un sermone originariamente predicato da John MacArthur, insegnante della Bibbia di Grace to You. Per ulteriori informazioni e per l'accesso gratuito alle lezioni di John, visita il sito di Grace to You all'indirizzo gty.org. Il sito offre anche la vendita della risorsa principale del ministero di John, la Bibbia da studio MacArthur. Seppur vendiamo tutte le traduzioni disponibili, potremmo non essere in grado di servire economicamente tutte le località nelle quali queste registrazioni sono ascoltabili. John MacArthur e Grace to You si riservano di tutte le protezioni copyright sulla base delle leggi vigenti. I nostri diritti copyright sono disponibili all'indirizzo gty.org ed includono istruzioni e limitazioni per la duplicazione di questo file digitale.